il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Reggerà l'accusa di truffa da oggi il processo d'appello a Pierin Vincenz, ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi. Serve in futuro una gestione più efficace delle risorse idriche. Diversi partiti chiedono una discussione urgente alle Camere federali. Una revoca parziale in Germania del divieto di circolazione domenicale dei camion per compensare il trasporto merci impossibile via fiume. Al via oggi gli europei di atletica, i primi con le nuove regole dell'Eurovisione che vietano le inquadrature sessualizzanti delle atlete. Iniziano anche gli europei di nuoto in vasca lunga. Noè Ponti debutta in mattinata nelle batterie dei 50 Delfino, in serata l'eventuale semifinale. Processo Vincenz, atto secondo, inizia oggi davanti al Tribunale Cantonale di Zurigo il processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz e altri imputati. L'ex banchiere, oggi 70enne, era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati tra cui quelli di truffa e di amministrazione infedele. Un processo che seguirà per noi Gianluca Olgiati a Zurigo. Inutile dire, Gianluca, che questo è un momento tanto atteso.
Beh sì, rimane uno dei processi economici più importanti degli ultimi anni, con tutti gli ingredienti per renderlo spettacolare, dalle spese sfrenate nei locali a luci rosse fino alle accuse più pesanti, quelle per le acquisizioni sospette che sono valse appunto a Vincenz e al suo socio d'affari una condanna di primo grado per truffa. E questa è la grande domanda di questo processo d'appello: reggerà questa condanna per truffa, che molti esperti ritengono alquanto traballante, oppure la tesi della procura crollerà?
E cos'è che la rende così traballante questa accusa di truffa?
I diversi ostacoli giuridici per far sì che si possa definire una truffa. Ricordo quella che è l'accusa, cioè che Pierin Vincenz e il suo socio d'affari avrebbero intascato milioni attraverso partecipazioni segrete in 4 società poi acquistate da Raiffeisen e dalla società di carte di credito Aduno. In sostanza i due sedevano da entrambe le parti del tavolo all'insaputa di tutti. Ora, uno degli aspetti che rende fragile l'accusa di truffa, a detta di molti esperti, è la difficoltà di dimostrare un chiaro danno, perché dalle operazioni sembrano averci guadagnato tutti, Raiffeisen compresa.
Sì, quindi è possibile che l'ex banchiere grigionese venga addirittura scagionato.
In teoria sì, molto improbabile però, visto che la lista di reati è davvero lunga. Se dovesse però cadere l'accusa principale, quella di truffa, beh, allora uno scenario verosimile è che la condanna venga ridimensionata e tramutata in una pena sospesa con la condizionale, quindi non dovrebbe andare in prigione. In ogni caso è una vicenda complessa, la sentenza di primo grado supera le 1000 pagine. Per il processo d'appello sono previste questa e la prossima settimana, poi fra qualche mese la sentenza, ma pare già chiaro che la vicenda finirà al Tribunale federale.
Sì, Gianluca Olgiati, è il processo d'appello a Pierin Vincenz da oggi a Zurigo. Ora la siccità di questi giorni, di queste settimane, che verrà discussa in Parlamento. Rappresentanti di Verdi Liberali, Verdi e Partito Socialista intendono infatti domandare un dibattito urgente per discutere una strategia nazionale di gestione dell'acqua. Ad annunciarlo ieri la Sonntags Zeitung. La politica è chiamata a intervenire affinché le riserve idriche siano garantite e nemmeno una goccia d'acqua vada persa in futuro. Johnny Canonica.
Pioggia quasi assente, corsi d'acqua in secca, laghi a livelli record negativi. L'estate 2026, prima che finisca, è già passata alla storia. Quest'estate canicolare ci ha mostrato che abbiamo un vero problema di gestione dell'acqua in Svizzera, afferma la consigliera nazionale verde liberale Céline Weber ai microfoni di RTS. Da un lato ci sono ghiacciai che si sciolgono a una velocità estrema e la loro acqua se ne va senza che noi facciamo nulla. Dall'altro siamo obbligati a portare l'acqua sui pascoli per abbeverare il bestiame e irrigare i campi. E questo è assurdo. L'idea dei Verdi Liberali è quella di pensare una strategia nazionale di gestione dell'acqua affinché questa possa venire raccolta in bacini e non vada perduta. Quello che propongono i Verdi liberali è quanto proponiamo anche noi Verdi e altri partiti, afferma a sua volta la consigliera nazionale Delphine Kloppenstein-Broggini. Ci auguriamo che si possa tenere un dibattito che non sia politicizzato, che non sia più uno scontro partigiano, ma che sia al servizio della popolazione e del clima. L'idea piace anche all'UDC. Il partito ha però priorità differenti, come spiega il consigliere nazionale Nicolas Colli. Vediamo che attualmente è estremamente complicato costruire nuove infrastrutture, perché per ogni progetto servono decine di anni di procedure. Quello che noi chiediamo è che si possano accelerare queste procedure, che gli ambienti ecologisti smettano di inoltrare ricorsi in continuazione per bloccare sistematicamente tutti i progetti. Le discussioni dovrebbero tenersi in settembre sotto la cupola di Palazzo Federale.
Ora in Germania, per parlare ancora di risorse idriche, in Germania dove sempre meno merci possono essere trasportate lungo i fiumi per via del sempre più basso livello delle acque. Da qui l'idea di allentare il divieto di circolazione dei camion la domenica e nei giorni festivi. Per compensare la quantità di merci trasportate normalmente in Germania lungo i fiumi, ci vorrebbero però ben 120.000 trasporti via camion in più al mese. Walter Raue.
Sono fiumi, grandi fiumi, che attraversano in lungo e in largo l'intera Germania, donando ad intere regioni non solo acqua e bei paesaggi, ma anche punti d'orientamento geografico e identità. Ma il Reno, l'Elba, il Danubio, il Meno o il Weser sono anche importanti artere commerciali e vie di trasporto. I bassissimi livelli dell'acqua di questi fiumi, provocati dall'attuale ondata di caldo e siccità, hanno interrotto la navigazione fluviale, costringendo navi, battelli e traghetti a restare ancorati nei porti. Per numerosi insediamenti industriali che si trovano lungo i grandi fiumi, questo rappresenta un crescente problema in termini di approvvigionamento delle merci e delle materie prime. Per compensare il blocco dei trasporti via acqua, sempre più regioni tedesche hanno così deciso di allentare il divieto alla circolazione di camion la domenica e nei giorni festivi. A partire da ieri il Nord Reno-Vestfalia, la Renania-Palatinato, il Saarland e la Bassa Sassonia hanno permesso ai camion con a bordo merci di prima necessità, che normalmente vengono trasportate lungo i fiumi, di circolare anche la domenica. Una misura criticata però dalle associazioni ambientaliste, che esigono dal governo maggiori sforzi per il potenziamento del trasporto merci su rotaia.
L'Europa occidentale ha vissuto il suo inizio estivo più caldo mai registrato, con il periodo giugno-luglio ai massimi storici. Una conferma con i dati pubblicati oggi da Copernicus, il servizio europeo di osservazione della Terra. Anche gli oceani e i mari hanno raggiunto a luglio livelli di calore mai registrati per questo mese. I valori record sono stati rilevati lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale. E ora in Francia, dove i vasti incendi delle ultime settimane hanno stimolato vocazioni. È infatti in forte aumento il numero di richieste per diventare pompiere. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
È forse l'unica conseguenza positiva dei terribili incendi che in queste settimane hanno inghiottito decine di migliaia di ettari in Francia. Quelle immagini spaventose di foreste bruciate dalle fiamme e di case andate totalmente in fumo hanno convinto sempre più francesi a candidarsi come vigili del fuoco volontari. Alcune caserme parlano addirittura di richieste decuplicate in queste ultime settimane per diventare pompier volontaire, un ruolo che può essere ricoperto da tutti i cittadini, dai 16 ai 67 anni, e che è assolutamente essenziale. In Francia sono oltre 200.000 i vigili del fuoco volontari, a fronte di meno di 45.000 vigili del fuoco professionisti, ma secondo la Federazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, per affrontare al meglio le conseguenze del cambiamento climatico ne servirebbero almeno il 25% in più. Certo, è probabile che una parte di queste candidature non si tradurrà in un impegno a lungo termine. Ci sono gli addestramenti, a volte spossanti, i turni di reperibilità che richiedono tempo e poi c'è la questione del compenso, da meno di 9 euro l'ora a poco più di 13, secondo il ruolo gerarchico ricoperto. Dei compensi che non sono tassati, ma che sono per molti pompieri inferiori al salario minimo. E infine c'è anche il confronto con la realtà del mestiere. Come ricordano i vigili del fuoco francesi, gli incendi non rappresentano che una piccola parte delle urgenze riservate ai pompieri, che spesso devono prestare soccorso a persone in difficoltà in caso di incidente stradale, di violenza domestica o di emergenza medica. Questa ondata di candidature, in ogni caso, è il simbolo di una volontà di impegnarsi nella lotta ai maxi incendi che ogni anno devastano le foreste francesi. E forse è anche il primo passo verso delle estati con più persone capaci di domare le fiamme.
Siria e Russia hanno trovato un accordo sull'uso e sulla destinazione di due storiche basi militari controllate dal Cremlino. L'intesa prevede il coinvolgimento di Damasco nel loro sfruttamento. Chiara Savi.
Sul finire del 2024, alcuni giorni prima della caduta dell'ex presidente Bashar al-Assad, fuggito proprio a Mosca, il Cremlino aveva cominciato a spostare uomini e mezzi dalla base navale di Tartus e da quella aerea situata vicino alla Latakia, entrambe località roccaforti del clan Assad. Mosca aveva comunque mantenuto una piccola presenza di personale nelle due strutture, che per decenni le hanno consentito di avere uno sbocco sul Mediterraneo, un osservatorio in una posizione strategica e di condurre operazioni navali e aeree in teatri geopolitici poco distanti, ad esempio la Libia. Fin da subito le autorità russe hanno trattato con il nuovo potere insediatosi a Damasco pur di evitare di perdere il controllo totale delle basi e dopo 18 mesi di trattative, ieri il Ministero degli Interni siriano ha comunicato di aver raggiunto un accordo che consente a Damasco di riprendere il controllo sulle strutture civili che affiancano quelle militari. Parliamo di un aeroporto e di un porto per il commercio. Le basi militari invece verranno trasformate in centri militari congiunti di riabilitazione e di addestramento e il loro controllo sarà condiviso. Di fatto le strutture non saranno più sotto il controllo di una potenza straniera. Si apre una nuova fase nei rapporti tra i due paesi, ha commentato l'ufficio del presidente Ahmad al-Shara, che fin dal suo insediamento ha voluto pragmaticamente mantenere buoni rapporti con Mosca.
Filmare le gare senza sessualizzare le atlete è il senso delle nuove regole per le inquadrature televisive. Sono state pubblicate a metà giugno dall'Unione Europea di Radiotelevisione, ma se ne parla adesso perché i campionati europei di atletica di Birmingham, al via oggi, sono la prima grande competizione nella quale saranno applicate e diverse atlete hanno voluto ribadire ora l'importanza di questo cambiamento. Monica Fornasier.
L'ha fatto per esempio la velocista britannica Emmy Hunt. Durante una conferenza stampa l'ha definito un cambiamento molto gradito. Al centro dell'attenzione deve rimanere lo sport, ha detto. Voglio poter indossare quello che mi permette di essere rapida e potente e non sentirmi a disagio per dei vestiti. L'Unione Europea di Radiotelevisione, IBU, di cui fanno parte la SSR come la RAI o la BBC, ha elencato esempi concreti di inquadrature problematiche ma molto diffuse. Quante volte abbiamo visto immagini al rallentatore di un atleta del salto in alto mentre supera l'asticella inevitabilmente a gambe divaricate, o primi piani sul sedere di una staffettista con il testimone in mano, oppure riprese dal basso di un atleta che parla con il proprio allenatore. La risposta la conosciamo tutti, sono immagini che vediamo molto spesso guardando le gare in TV, ma che di sicuro non ci aiutano ad apprezzare di più il gesto tecnico o la bravura. E queste scelte hanno delle conseguenze, ha sottolineato l'IBU. Distolgono l'attenzione dal risultato sportivo, sessualizzano le atlete e diffondono stereotipi sessisti. E che sia così lo dimostrano anche le reazioni sui social media all'annuncio di queste novità. Commenti del tipo «allora non guarderò più le gare» oppure «sono le atlete che devono scegliere tenute meno provocanti».
Ed è tutto per la prima edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.